Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Buongiorno a tutti, benvenuti all'ultimo incontro di Scienze e Fantascienza 2018. Oggi è un incontro un po' speciale perché non solo perché abbiamo più relatori, ma perché parliamo di un tema che è già interessante in sé, che insomma, è l'esplorazione di Marte, passata, presente e futura, ma anche perché parleremo di una scoperta recentissima. È veramente molto importante, che poi potrebbe diventare addirittura storica se per caso fosse davvero qui il luogo dove per la prima volta troveremo una forma di vita extraterrestre. Stiamo parlando della scoperta del primo lago di acqua liquida trovato su un altro pianeta, che tra l'altro è una scoperta tutta italiana, perché è stata fatta nell'ambito di una missione dell'Agenzia Spaziale Europea, però da un apparecchio, un radar in particolare, che è stato progettato, costruito e gestito interamente da scienziati italiani dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. E per questo siamo riusciti ad avere con noi proprio due responsabili della missione, che sono Enrico Flamini, che ha lavorato fino a poco fa all'Agenzia Spaziale Italiana, adesso si è pensionato ma continua comunque anche a insegnare all'Università di Chieti Pescara, e Roberto Rossai dell'INAF, che appunto sono stati i due che hanno diretto questa missione. Ci racconteranno com'è andata tutta questa faccenda. E poi c'è con noi Carla Monticelli, anzi Rita Carla Francesca Monticelli, che è una scrittrice di fantascienza, anche una grande scrittrice, che fa una fantascienza anche di tipo abbastanza realistico, quindi in particolare ha fatto un bestseller marziano, una saga marziana molto, diversi capitoli, che poi sono stati unificati in un unico volume, Deserto Rosso, che io ho letto e mi è piaciuto davvero molto, che ha fatto anche in stretto, dialogando molto con l'astronauta Luca Parmitano, tra le altre cose, che le ha dato vari consigli, quindi sicuramente. Poi è biologa di formazione, per cui abbiamo deciso di lasciare a lei l'introduzione. Ci racconterà un po' come è stata immaginata appunto nella fantascienza, compresa la sua, ma non solo, la esplorazione di Marte, la vita su Marte. Dopodiché passeremo appunto dalla immaginazione alla realtà con Enrico Flamini e poi Rosei. Avremmo dovuto avere con noi anche Piero Benvenuti, che è il stato fino a poco fa segretario generale della IAU, cioè della International Astronomical Union, l'associazione di tutti gli astronomi del mondo. È stato il primo italiano a ricoprire questa carica così importante, e solo che purtroppo, fino a per un verso purtroppo, per un altro dobbiamo essere contenti per lui, perché è un'altra carica molto prestigiosa che gli è stata data pochi giorni fa, perché è stato nominato commissario dell'Agenzia Spaziale Italiana, che si è trovata senza presidente, e in attesa di nominare il nuovo presidente hanno messo lui come commissario, che è un incarico di grande prestigio indubbiamente, però anche molto impegnativo, che gli è piovuto oltretutto del tutto inaspettato, per cui lui ha provato a vedere se riusciva a liberarsi, ma davvero non è stato possibile. Si scusa e ci saluta tutti, ma comunque sicuramente troveremo il modo, gli ho già detto che non se la cava così, che l'anno prossimo trovo il modo di farlo venire. E era già venuto qui 2 anni fa, quindi sicuramente tornerà. In ogni caso il suo tema, che era l'esplorazione futura di Marte, non verrà in ogni caso trascurato, perché ci penseranno comunque i nostri due relatori, che sono gentilmente hanno accettato di sobbarcarsi anche questo impegno, per cui parleremo comunque di tutti gli argomenti previsti. A questo punto ricordo ancora, anche se penso che più o meno tutti l'abbiano fatto, qualcuno ancora avesse bisogno, che è arrivato all'ultimo momento, avesse bisogno dell'attestato per l'incontro di oggi, che sia dell'Insubria o che sia anche di una scuola esterna, c'è sempre Francesco Bertolli lì in prima fila, vada da lui. E detto questo, io solo annuncio, come sempre, in occasione dell'ultimo incontro, il tema dell'anno prossimo, che in questo caso non è che ci fosse molta scelta, perché sono i 50 anni dello sbarco sulla Luna, e quindi si parlerà della Luna inevitabilmente. Il titolo sarà Cosa resta della Luna, nel senso che diciamo è una domanda senza punto interrogativo, nel senso che certamente è una domanda anche legittima chiederselo, perché quando c'era stato lo sbarco sulla Luna, per chi l'ha vissuto sembrava che fosse l'inizio della esplorazione dello spazio, invece è stata la fine, almeno per ora. Poi adesso magari vedremo, il passo seguente deve essere Marte, e finora non ci siamo andati. I nostri amici adesso ci diranno magari qualcosa di più su questo, però è un dato di fatto che quando anche ci dovessimo andare domani, di sicuro ci vorrà di più, ma ci dovessimo andare anche domani, saremo comunque molto in ritardo rispetto a quelle che erano le attese. E quindi indubbiamente c'è stato, per varie ragioni, in parte anche perché ci si è resi conto che era più difficile del previsto, però non è probabilmente solo per questo, c'è stato un po' un blocco, anche un po' un calo di interesse probabilmente, varie ragioni, e su cui appunto ci interrogheremo anche l'anno prossimo, sul calo, su questo blocco della corsa allo spazio, e in questo senso è lecito anche un po' chiedersi che cosa è rimasto, però in realtà molto è rimasto, anche se magari non, a prima vista può sembrare di no, ma a cominciare dallo sbarco stesso, il fatto in sé che siamo andati sulla Luna è già una cosa enorme. E sicuramente troveremo un modo di rievocare questo avvenimento, e poi vedremo anche le tante altre cose che la Luna ci ha lasciato. Detto questo, a me non resta che ringraziare ancora i nostri relatori, in particolare Enrico Flamini, che è venuto nonostante sia pesantemente influenzato, ma ha voluto esserci lo stesso, quindi sembra giusto ringraziare tutti, ma lui in modo speciale, e do la parola a loro, cominciando appunto da Carla Monticelli, che può venire, può parlare lì o può venire qui come preferisce. Io mi accomodo come sempre tra il pubblico per ascoltarvi. Grazie ancora.
Grazie. Buon pomeriggio, io parlo qui perché tanto non devo mostrare niente, devo solo parlare. Come dicevamo prima, io scrivo, quindi non ho tante cose da mostrare visive, ma più che altro parole da dire. La mia presenza qui insieme a questi scienziati diciamo, è dovuta al fatto che, oltre all'argomento comune, che è Marte ovviamente, è che io scrivo un tipo di fantascienza che si chiama fantascienza hard, cioè fantascienza che si basa sulla scienza reale. Io immagino un futuro in cui la scienza narrata in questo futuro sia almeno plausibile, ha dei fondamenti sulla scienza del presente. E diciamo che in questo modo io e loro, e chi come noi, altri autori come me, altri scienziati come loro, facciamo parte dello stesso circolo virtuoso in cui c'è chi appunto fa ricerca, la ricerca, i risultati della ricerca stimola la fantasia di chi scrive, e le nostre storie, le storie di chi scrive appunto vengono lette dai lettori che a loro volta si incuriosiscono su argomenti di natura scientifica e si interessano al loro lavoro. E questo è un continuo circolo virtuoso che si autoalimenta continuamente, perché poi c'è appunto la fantascienza che si ispira alla scienza, la scienza che si ispira alla fantascienza continuamente. E in questo caso appunto l'argomento è Marte, che è senza dubbio il pianeta che ha ispirato forse più fantascienza in assoluto, perché Marte è abbastanza vicino alla Terra, lo vediamo periodicamente abbastanza bene, ma soprattutto per il suo colore rosso che lo rende così facilmente distinguibile da qualsiasi altro pianeta o comunque astro visibile dalla Terra anche a occhio nudo. Per esempio, appunto, già la scorsa estate che c'è stata la grande opposizione di Marte, è stato vicinissimo alla Terra, tra virgolette vicinissimo, 57 milioni di chilometri, che però l'hanno reso un oggetto, diciamo, visibile, molto visibile nella notte, poi chiaramente d'estate, questo ha reso le cose anche più semplici. E osservare Marte è qualcosa che stimola la curiosità, diciamo, più o meno di chiunque, soprattutto di chi magari ha una fantasia un po' fervida come appunto un autore. Marte come detto è particolare, è rosso, ma non solo, rispetto, che so, per dire a Venere, che è anche più vicino teoricamente, lo possiamo vedere molto meglio perché, a differenza di Venere, ha un'atmosfera più sottile o più osservabile tramite telescopio, ha le sue caratteristiche già visibili come le calotte polari, il Grand Canyon, questo grande canyon di Valles Marineris, che lo rende facilmente, insomma, riconoscibile dall'osservazione da lontano, e ancora di più poi chiaramente nel tempo, come abbiamo mandato sonde, rover e così via, e quindi lo vediamo sempre di più, soprattutto poi negli ultimi decenni, almeno per quanto mi riguarda, negli ultimi 20 anni che ho a disposizione internet, e quindi praticamente l'esplorazione di Marte è qualcosa che fa parte della mia quotidianità. Accendo il computer, vado lì e leggo tutti questi articoli, è normale che questa fascinazione verso il pianeta rosso viene sempre più alimentata, ed è appunto alimentata dal fatto che, almeno personalmente, dovendo parlare della mia esperienza, mi ricordo le prime foto che ho visto di Marte dalla superficie, soprattutto le foto, quelle non quelle, diciamo, precedenti di quando ero troppo piccola per apprezzarle, ma insomma già da adulta. In occasione della missione Pathfinder della NASA, ricordo queste immagini mate dal piccolo rover Sojourner, le osservavo e dicevo, questo è un altro mondo, non è la Terra, eppure sembra un paesaggio desertico della Terra. E qui, da qui questa somiglianza, che è proprio evidente, stimola proprio la fantasia nel cercare di immaginare l'uomo in questo pianeta, che appunto è un pianeta che è tanto simile ma tanto diverso. È simile perché sì, è un pianeta roccioso, perché ha un'atmosfera, sebbene molto più sottile, perché ha un giorno che dura quasi come il nostro, 24 ore e 39 minuti, il Sol marziano, ha 4 stagioni come la Terra, perché ha l'asse inclinato più o meno quanto quello della Terra, però è anche profondamente diverso perché è un pianeta, come detto, desertico. È un desertico perché l'atmosfera è molto sottile, il pianeta è più piccolo perché ha un raggio più piccolo, ha una gravità inferiore del 7%, quindi l'atmosfera sfugge. Poi manca appunto la magnetosfera, che la Terra rende possibile, cioè protegge, diciamo, la Terra dai raggi cosmici. Questo pianeta desertico è desertico perché non ha l'acqua liquida in superficie, perché le condizioni di pressione non lo rendono possibile, e quindi la superficie di Marte è tra virgolette sterile, o comunque lo diventerebbe in qualsiasi istante se qualcosa ci arrivasse. Quindi è profondamente diverso. Eppure Marte non è sempre stato così diverso. Ci sono dei segni evidenti al fatto che su Marte in passato ci fosse acqua liquida, non si sa ancora se fossero stati appunto oceani o laghi, comunque c'erano fiumi, e questo era evidente osservando la geologia che si osserva anche adesso. Quest'acqua poi, quindi se c'era acqua l'atmosfera era più spessa, c'era più caldo, poi però appunto questo nel tempo tempo, stiamo parlando di miliardi di anni, ma diciamo questo fenomeno si è svolto diciamo in centinaia di milioni di anni, non si sa di preciso. Tutta quest'acqua è in superficie, appunto è andata via, è sparita, però appunto c'era prima, in un periodo paragonabile a quello in cui su Marte, sulla Terra è nata la vita. Questa cosa mi interessa particolarmente perché poi, tra l'altro, io oltre ad essere una scrittrice di fantascienza sono biologa e sono quindi appassionata di astrobiologia, che è quella branca della biologia che studia l'origine della vita sulla Terra, ovviamente perché è l'unica che si conosce, ma eventualmente anche su altri astri. E quindi la domanda è, c'è ancora appunto acqua su Marte? Come vedete appunto la risposta è sì, dove si trova, ve ne parleranno di più loro, ma appunto c'è l'acqua. C'è vita su Marte. Chiaramente io che scrivo romanzi non sono limitata dalla scienza, cioè la scienza per me è solo un punto di partenza. Posso immaginare di andare su Marte, di andare a cercare quell'acqua, di trovare acqua, di trovare anche la vita. E nel mio caso lo faccio appunto cercando di basarmi sulla scienza che esiste adesso, immaginando che fra 50 anni si sia evoluta in maniera tale da permettere di fare queste scoperte, sperando appunto, ovviamente io posso immaginare che la vita ci sia, perché tanto fra 50 anni, insomma, chi lo sa. Che è successo, che appunto io, come vi ho detto, appassionata di esplorazione spaziale, biologa, mi sono ritrovata, questo è stato 7 anni fa, nel 2011, quando partiva la missione del rover Curiosity della NASA, che è arrivato poi su Marte nell'agosto 2012 e che tuttora scorrazza sulla superficie di Marte, ci manda bellissime immagini e insomma, oltre a questo anche tantissime altre informazioni interessanti. Mi sono trovata, grazie anche a internet, a interessarmi ancora di più al pianeta rosso e a leggere di più, ecco, l'interesse, e leggo, scopro, voglio scoprire di più. E in particolare voglio citare appunto due libri che ho letto, che sono entrambi di Robert Zubrin, il fondatore della Mars Society, che uno è un saggio, The Case for Mars, che proprio parla di Marte e più in generale e della sua teoria per andare appunto su Marte, che si chiama Mars Direct. L'altro però è un romanzo di fantascienza hard, che in Italia non è stato mai pubblicato, sempre di Robert Zubrin, che si chiama First Landing, cioè primo atterraggio su Marte, e lui immagina l'atterraggio di primi uomini su Marte che vanno inizialmente a esplorare e poi invece alla fine si trovano a colonizzarlo, basandosi sulla scienza di quel momento. Il libro è del 2002, quindi già anche abbastanza vecchio, tra virgolette, eppure è, diciamo, in gran parte attendibile, insomma, anche adesso. E questo mi ha stimolato ancora di più, mi ha fatto nascere un'immagine in testa, perché poi inizia così, raccolgo un sacco di informazioni dall'esterno e poi mi si apre un'immagine in testa, che è quella di un astronauta in questo ambiente desertico, che è appunto Marte, è da solo, che sta vagando, e mi sono chiesta, dall'immagine scatta la domanda: cosa ci fa lì, cosa sta facendo, cosa sta cercando? La risposta a questa domanda poi è la storia che è stata generata dalla mia fantasia, che è quella appunto di cui ha parlato prima il professor Musso, il deserto rosso, che inizialmente doveva essere un racconto, poi diciamo mi sono un po' lasciata andare, è diventato il primo di una serie di 4 libri, e poi non parla di questo, questa raccolta è diventata il primo di un ciclo più ampio che si chiama il ciclo dell'Aurora. Però al di là di questo, senza entrare insomma al dettaglio, proprio questo ho immaginato tra una 50 anni questa stazione Alfa, dove ci sono i primi astronauti che sono andati a vivere su Marte, che hanno deciso di passare addirittura di colonizzare Marte e restarci per il resto della vita, almeno in teoria, poi insomma le cose andranno un po' diversamente, come sempre ci sono sempre dei problemi, e nel farlo si imbatteranno appunto nell'acqua e si imbatteranno anche nella vita su Marte. Diciamo che all'interno di questa storia, che ha lo scopo, ovviamente, come tutte le storie, di intrattenere il lettore, ci sono una serie di elementi invece proprio scientifici, che poi raccolto da tutte le cose che ho letto e imparato tramite le missioni della NASA, dell'ESA negli anni precedenti, e ho mostrato una serie di elementi tipici di Marte. Per esempio, facciamo un esempio tra tutti, per esempio le tempeste di polvere, che è un altro elemento interessante proprio perché proprio quest'anno ce n'è stata una globale che ha veramente avvolto tutto il pianeta, rendendo anche peggiore la sua visualizzazione attraverso da noi proprio nel periodo in cui c'era massima vicinanza, e che ha creato non pochi problemi. Per esempio al rover Opportunity, che è rimasto senza energia per via del fatto che questa polvere nell'atmosfera ha ridotto talmente tanto la radiazione solare sui pannelli solari che appunto si è spento il piccolo rover. Non sappiamo se riusciremo mai più a avere sue notizie. E lo Rutan a raccontare dal punto di vista di questi astronauti che invece vivono questa tempesta di polvere sulla superficie di Marte, quindi non più vista dall'esterno come abbiamo visto adesso, ma proprio tramite la mente di questi personaggi, attraverso cui appunto arrivo direttamente nella mente del lettore. Mostrare al lettore attraverso i personaggi Marte, in questo caso come questa tempesta di polvere non sia un evento drammatico che il termine tempesta suggerisce, ma proprio semplicemente, tra virgolette, la presenza di una grande quantità di pulviscolo nell'atmosfera che riduce l'illuminazione, la visibilità a distanza, ma che può creare anche una serie di problemi, soprattutto se avviene appunto, continua per diverse settimane o mesi, per esempio a una stazione, un habitat per esseri umani che essendo esposto a questa tempesta tanto tempo, succede che praticamente questa polvere riesce in qualche modo a penetrare e crea magari problemi a chi ci sta all'interno, per fare un esempio. Oppure allo stesso modo ho mostrato un'altra cosa che è stata scoperta di recente dall'orbiter Maven della NASA, è che a quanto pare su Marte sono visibili delle aurore blu che potrebbero essere visibili addirittura dalla superficie. E allora in uno dei miei libri, non il deserto rosso ma in uno successivo, uno dei miei personaggi si osserva questa aurora dalla superficie, questa aurora blu, e quindi ho cercato di immaginare cosa può essere al buio su Marte vedere questa aurora blu, che sensazioni può dare, e ho cercato di fare in modo, lo scopo è quello che il lettore sperimenti Marte quasi sulla sua pelle. In questo modo si diverte chiaramente perché è una storia, ma allo stesso tempo quelle informazioni che sono invece corrette, sono scientifiche, rimangono impresse facilmente nella sua memoria, proprio perché lo fa in maniera piacevole. Ecco, non è una cosa che viene imposta o un qualcosa di freddo come un articolo, ma appunto è come se vivesse Marte di prima persona, e si vede quindi conoscesse Marte di prima persona. E diciamo appunto questa la fantascienza hard unisce proprio l'aspetto di intrattenimento a quello, per così dire, divulgativo. E da una parte per chi la scrive una specie di sfida, voglio mettermi su Marte, e come faccio a fare delle cose una volta che sono lì, e in questo modo mi ritrovo anche a mostrare in questo caso Marte o qualsiasi altra cosa, qualsiasi altro aspetto scientifico, target scientifico possibile, al lettore, che alla fine quando chiude il libro magari non ricorderà bene tutta la storia, però le cose che ha sperimentato, tra virgolette, attraverso i personaggi, le rimarranno impresse sulla mente, e magari avrà voglia di approfondire quell'argomento. Non a caso alla fine dei miei libri metto sempre una bibliografia con dei suggerimenti per altre letture, e smetteranno appunto a leggere altri libri oppure a seguire il lavoro di scienziati che si occupano veramente appunto dell'esplorazione di Marte adesso. E la fantascienza hard, che poi in realtà è una gradazione, nel senso che tra soft e hard è una gradazione, in quanto si è più hard quando la parte scientifica diventa molto molto precisa, man mano che ci si prendono delle licenze ci si allontana proprio dall'estremità. Però chiaramente forse la sfida è riuscire a mettere delle cose scientifiche e mescolarle a licenze o robe fantasiose, e far sì che chi legge non è in grado poi di capire proprio la differenza precisa, cioè può arrivare a credere che quella mia estrapolazione sarà appunto vera nel futuro, chiaramente, perché si parla poi appunto del futuro. La fantascienza hard poi chiaramente è riferita al periodo in cui non la scrive. È chiaro che le scoperte scientifiche avvengono tutti i giorni, quindi quello su cui mi baso adesso potrebbe essere smentito domani, però rimane comunque giusto l'intento, quello di basarsi su quello che è vero adesso e poi immaginare su questo la scienza futura. Scusate. E come me, ovviamente, a parte la mia esperienza, ci sono tanti autori di fantascienza che hanno preso come soggetto Marte, che l'hanno fatto con un intento, diciamo, anche di fantascienza, cioè di mantenere una scienza plausibile. Ora, al di là di tanti esempi, cito in particolare un esempio abbastanza recente, che è la trilogia di Marte di Kinstall e Robinson, che i cui libri sono Il rosso di Marte, Il verde di Marte, Il blu di Marte, che sono stati tutti tradotti in italiano da poco tutti quanti. E lui, vabbè, nel suo caso racconta in questa trilogia immensa, che è un'opera di fantascienza hard, veramente forse come si fa fantascienza hard su Marte, questo è l'esempio di Robinson. Lui racconta chiaramente la terraformazione di Marte. Però ora, al di là di questo discorso più che va proprio molto sul futuro, il primo libro in particolare, Il rosso di Marte, racconta Marte praticamente come è adesso. Il libro è del, se non erro, del 92, quindi stiamo parlando di un po' di tempo fa, però nonostante questo rimane ancora oggi diciamo valido nel suo intento. Racconta le storie di questi astronauti, che sono centinaia di persone che sono andate a vivere su Marte, è suddiviso in parti e ogni personaggio è protagonista di una parte, però in realtà la storia in un certo senso è un pretesto per approfondire poi la conoscenza del pianeta rosso. Poi spostandoci 20 anni più avanti, che è un esempio un po' più serioso, tra virgolette, ma no, ugualmente molto rigoroso, che è quello dell'uomo di Marte, o The Martian, soprattutto The Martian, come volete chiamarlo voi, che hanno fatto anche il film, di Andy Weir, che è un romanzo di fantascienza hard del 2012, uscito nel 2012 sotto forma di romanzo, ma in realtà scritto l'anno precedente a puntate sul suo sito. Andy Weir ha scritto questa storia di un astronauta dato per morto e abbandonato su Marte. Lui voleva dimostrare se fosse possibile che un uomo abbandonato su Marte con mezzi per vivere per 31 giorni fosse in grado di, con le sue conoscenze scientifiche, sopravvivere invece 400 giorni con quella con cui aveva a disposizione. Per scrivere questo romanzo lui si è basato sull'aiuto di scienziati, cioè non è fatto tutto da sé, ha studiato, infatti la storia è stata sviluppata forse in un anno di puntate, e alla fine è venuto fuori una storia divertente, perché il personaggio è molto simpatico, molto divertente, però anche molto ricca dal punto di vista scientifico. Addirittura in alcuni passaggi ci sono addirittura dei calcoli, ovviamente anche se non si è in grado di comprendere tutti gli aspetti, le minuzie, si riesce comunque a seguire tutta la storia, ed è riuscito a dare una risposta a questa domanda in teoria in base alle conoscenze scientifiche attuali, tenendo conto di qualche licenza qua e là ovviamente e un po' di fortuna. Sarebbe appunto possibile con questi mezzi, appunto questo astronauta riuscirebbe a sfruttare ciò che è presente su Marte per sopravvivere, fino a che qualcuno appunto non viene a prenderlo, a recuperarlo. Nel caso di Weir c'è anche una licenza molto grossa all'inizio, perché il suo assunto a cui si basa la storia non è proprio corretto, perché secondo la sua storia è stata una tempesta di polvere proprio a provocare la fine della missione, mentre invece sappiamo che queste tempeste di polvere in realtà non sono eventi così catastrofici, non avrebbero rischiato di far cadere nessun veicolo spaziale, perché non sono così potenti. Però vabbè, al di là di questo piccolo licenza che si è presa, la storia è molto rigorosa. E tornando appunto al discorso dell'assunto di una storia, torno per un ultimo momento, dico un'ultima cosa su appunto Il deserto rosso. L'assunto della mia storia invece era appunto che su Marte c'è ancora acqua, ma soprattutto che quest'acqua si trova sottoterra. Che è un'idea già sfruttata da altri autori, non sono certamente io la prima, ma la cosa bella è che pochi anni dopo ecco che viene trovata per la prima volta l'acqua liquida sottoterra su Marte, da ecco qui due scienziati che fanno parte appunto di questo team che l'ha scoperta, per cui sono ben felice di essere qui con loro che hanno confermato che ci ho preso e quindi lascio volentieri la parola a loro, passiamo dalla fantascienza alla scienza vera.
Molto bene, allora ringrazio tantissimo Carla per l'introduzione. Diamo la parola immediatamente a Enrico Flammini che comincia a parlarci di Marte.
Allora, devo switchare. Sì,
spegnete, sì, ok, accendiamo. Dopo te la so se questa.
Sì. È questo.
Tutto a posto, sì.
Perfetto. Sì, devo dire che per vari motivi, in fondo siamo un po' tutti noi scienziati, che meno tutti quelli con cui ho avuto il piacere di parlare, di lavorare, un po' figli delle letture giovanili, tipo quelle di Jules Verne e poi quelle successive, in qualche maniera hanno formato l'interesse, hanno formato quella parte di fantasia che poi serve quando si sta sul pezzo, sul lavoro. Ovviamente cambiandone l'ottica quando, mentre facevo fisica, ho cominciato a vedere le leggi della natura e i limiti delle leggi della natura, quei limiti che vengono imposti eventualmente a una fantasia eccessiva. Ma la lunga strada di Marte possiamo farla cominciare ragionalmente a parte con le prime osservazioni di Schiaparelli, a dire la verità. Questa che vedete qua è giusto la mappa di... le mappe disegnate da Schiaparelli al telescopio erano mappe anche molto dettagliate. Piccolo problema, non erano accurate nel senso che non rispettavano esattamente quello che poi Marte invece era ed è nella realtà, per vari motivi. Alcuni motivi li vedremo tra poco. Intanto cominciamo a dire: sistema solare, questo è il sistema solare, pianeti interni terrestri, pianeti esterni gassosi. Marte è l'ultimo dei pianeti di tipo terrestre, è l'ultimo pianeta roccioso o dominato dalle rocce, quindi del nostro sistema solare, partendo dal Sole. Gli altri sono molto diversi, gas, freddi. Tuttavia la maggior parte dell'acqua del sistema solare non sta nell'interno, ma sta nell'esterno del sistema solare. Nell'esterno del sistema solare buona parte dei satelliti di Giove e di Saturno sono fatti di ghiaccio d'acqua e anche di acqua liquida, molto poco sfruttabile, anche in un futuro più o meno remoto. Va bene, quindi Marte è lui. Marte ha sempre colpito fin dall'antichità la fantasia, perché, come diceva prima la nostra amica scrittrice, si vede bene da Terra, in certi momenti è particolarmente luminoso, è rosso, e si vede la differenza, anche se ormai nelle nostre città con l'inquinamento luminoso si vede sempre di meno quello che si dovrebbe vedere. Ma se vi capita, o se vi è mai capitato di stare o in montagna in una bella notte serena o in un deserto, questo si vede bene, ed è il motivo per cui nell'antichità, dai Sumeri fino agli Etruschi eccetera, è sempre stato in qualche maniera questo essere rosso anche il simbolo della guerra o del sangue comunque, e quindi ha portato con sé sempre questa valenza di forza, non a caso per i greci era il dio della guerra. Poi arriva Schiaparelli e si mette a osservare molto bene Marte. Si mette a osservare con un telescopio molto potente, il migliore e tuttora uno dei più grandi telescopi di tipo rifrattore, ovvero a lenti, che siano mai stati realizzati, un metro di lente, che ancora potete osservare al Museo della Scienza a Milano, l'hanno restaurato da poco, quindi è di nuovo visibile, e che viene realizzato peraltro grazie anche alla intuizione politica di Quintino Sella, che sovvenziona la realizzazione di questo telescopio, anche in un momento in cui l'Italia, tanto per cambiare, sta in crisi economica, ma diciamo aveva quella capacità di vedere oltre, per una nazione che stava ancora nascendo ed emergendo, dell'importanza della scienza e della ricerca per poter diventare una nazione che poteva poi competere con le altre nazioni industriali. Ma Schiaparelli fa tutte queste osservazioni e disegna una mappa piuttosto elaborata, nella quale individua una serie di strutture che chiama canali. Non può utilizzare nessun'altra parola, in italiano canale è sia naturale che artificiale, viene utilizzata la parola canale. E su questa base anche Percival Lowell, invece un ricco privato americano, molto ricco, si fa costruire un altro telescopio estremamente potente, ma suo, personale, e si mette a osservare e essenzialmente osserva le stesse cose. Anche lui vede una serie di strutture, alcune più o meno curvilinee, apparentemente naturali, altre molto più rettilinee, apparentemente di tipo artificiale. Su questo discorso dei canali comincia a esserci un po' di confusione, perché mentre in italiano canale appunto è indifferenziato, il canale della manica o il canale di scolo, sempre canale è. In inglese le termini channel e canal sono termini che hanno una differenza sostanziale. Canal è fatto dall'uomo, channel è naturale. E su questa ambivalenza, probabilmente anche perché poi faceva anche un certo comodo ai giornalisti, vengono pubblicati degli articoli sul riviste, su un giornale, su più giornali negli Stati Uniti, e quindi comincia a nascere il fatto e l'idea che ci siano delle civiltà tali per cui possano essere pensate, costruite, cioè delle strutture di tipo artificiale. E cominciamo con 1898, quindi con The Warsaw War, e fino ad arrivare agli anni 50 con Ray Bradbury, The Martian Chronicles, ma quello che vorrei farvi notare soprattutto i romanzi di Burroughs, che era quello che ha scritto anche Tarzan delle scimmie, e che quindi si sposta un po' come attenzione, perché quello era l'argomento caldo del momento, come continua a essere l'argomento caldo di oggi, e si immagina questo Marte, Princess of Mars, che è un bellissimo romanzo. Salta il discorso di come si arriva su Marte, si dice semplicemente che il protagonista arriva in una grotta, nella grotta ci sono dei fumi, lui si addormenta però si risveglia su Marte, quindi si elimina il problema del viaggio, dei 6 mesi di viaggio e di quant'altro, ma nel momento che arriva su Marte si ritrova con un pianeta arido in cui la popolazione locale è stata bravissima a utilizzare le poche risorse idriche che ci stanno su Marte, e i canali sono l'idea proprio dell'utilizzo ottimale delle risorse idriche di Marte. Questa è la parte più interessante di uno scritto, peraltro del 1917. Quello che sappiamo oggi è che questo è quello che in effetti si può osservare con un telescopio molto più potente di quello che aveva Schiaparelli o Lowell di Marte, e vedere la differenza tra il 2001 per esempio e giugno e il settembre dello stesso anno. Ora, il fatto che Schiaparelli vedesse i canali che c'erano e a volte non c'erano, e così le altre strutture, in effetti deriva da questa particolare di Marte che ci ha accennato prima, nella presentazione di prima, è il fatto che Marte ogni tanto è soggetto a tempeste globali di polvere. Le polveri sono molto sottili, parliamo PM10, PM20, PM5, quindi quelle che normalmente noi consideriamo polveri di tipo inquinante, come è di fatto sulla Terra, che vengono portate nell'alta atmosfera e che nell'alta atmosfera risiedono per molto tempo, durante il periodo tempeste. Non sono quelle appunto di The Martian, non abbiamo come nelle tempeste di polvere della Terra particelle solide abbastanza grandi che possono urtare e distruggere qualcosa, però con la rifrazione della luce fanno sì che della superficie di Marte non si veda più niente, a parte i chiarori dei ghiacci dei poli. Anche sulla superficie Marte è un pianeta in cui la polvere gioca un ruolo importantissimo. È un pianeta vivo. Qui vedete, presi dai Mars Explorer Rover, quelli si chiamano Dust Devils, che sono dei mulinelli di polvere che si muovono sulla superficie di Marte. Si muovono, lasciano tracce, peraltro anche visibili da satellite, arrivano fino a centinaia di metri d'altezza, di nuovo però sono polveri sottilissime, ovviamente otticamente visibili, ma non certo tali da danneggiare qualcosa. È ben più difficile invece arrivare su Marte e atterrare ancora di più. Qui abbiamo un po' il panorama tra il 1960, anno della prima missione, e il 2011, e se andiamo a colorare e vedere quali sono quelle che hanno avuto successo e quelle che non hanno avuto successo, vi rendete conto che i pallini rossi sono leggermente, quindi quelle che non hanno avuto successo sono un po' di più dei pallini verdi, soprattutto nella prima parte della storia di Marte. Ora, la prima parte della storia di Marte sono soprattutto missioni sovietiche e qualcuna americana. La prima americana che ha veramente successo è il Mariner 4, che però manda pochissime immagini sulla Terra, diciamo quella che forse è più significativa. Il Mariner 7, Mariner 9 e il Mariner 7 successivi, e poi invece nell'ultima parte della sua storia vedete che ci sono molti pallini verdi, un altro rosso che è di nuovo una missione russa, e poi arriviamo a Curiosity nel 2011. E andando a vedere un attimo, Mariner 4, abbiamo veramente le prime fotografie e scopriamo che non ci stanno canali. A quel punto lo sappiamo, i canali non ci stanno, abbiamo levato questa cosa. Ci sono dei crateri di impatto, quindi in qualche maniera la superficie di Marte è un po' simile a quella della Luna, e come tutti gli altri corpi del Sistema Solare, come abbiamo imparato successivamente, che hanno una superficie solida. E ci sono forse delle zone in cui ci stanno brine, e sicuramente zone che ci stanno ghiaccio, ovvero i poli, e le brine che si posano un po' ovunque. Mariner 9 ci dà una cartografia completa di Marte e ci dà anche i primi indizi, ci fornisce i primi indizi che probabilmente su Marte c'erano state delle acque permanenti e che scorrevano sulla superficie. E poi arriviamo al 1976, un turning point, un punto di svolta importante dei Viking 1 e 2, i primi due oggetti che atterrano sulla superficie di Marte e che portano una strumentazione molto complessa e possono misurare temperature e composizione dell'atmosfera, sopravvivono a una tempesta di polvere, dimostrando che le tempeste di polvere appunto sporcano un po', ma neanche più di tanto. Tra l'altro la polvere di Marte non si appiccica ai pannelli solari come invece quella per esempio della Luna, che è estremamente sticking, si attacca perché carica dal punto di vista elettrostatico, mentre quella di Marte no. Vede il permafrost, fa misure di permafrost e fa anche delle misure di presenza di forme di vita. Purtroppo tre strumenti su ambedue le sonde non hanno mai funzionato, anzi due non hanno mai funzionato. Uno ha dato risultati molto incoerenti e l'altro, che su una delle due sembra aver dato risultati invece di presenza di vita, è stato fortemente contestato, perché in effetti il grado di sterilizzazione di quegli strumenti non era proprio chiarissimo. In giù vedete la prima immagine che è arrivata, che è stata del Mariner 4, non è proprio bellissima, ma all'epoca non c'erano neanche vagamente le macchine fotografiche, anche quelle commerciali che usiamo oggi, quella è fatta con un tubo catodico, con un Vidicon, con tutte le limitazioni del caso. E questo è il sito di atterraggio del Viking 1. La prima traccia che abbiamo della superficie di Marte vista dalla Cina. Facciamo un salto e arriviamo, passato Curiosity, agli ultimi tre invece, che sono MAVEN, analisi dei gas tracce, in particolare la ricerca del metano, oltre al fatto che ci ha dato indicazioni sul fatto che mentre i tramonti su Marte sono molto e sempre rossi, le albe possono avere delle colorazioni più chiare e azzurre. Poi nel 2016 ExoMars col Trace Gas Orbiter, di nuovo analisi dei gas atmosferici e cartografia 3D del pianeta. Vedete che l'ho messo parzialmente di successo, perché Schiaparelli purtroppo è sceso bene ma non si è fermato alla velocità giusta e quindi si è distrutto nell'impatto. 2018 Insight, stiamo parlando della settimana scorsa praticamente, dedicato alla geofisica di Marte e in particolare dedicato alla sismica, alla geotermia e allo stato dell'interno di Marte. Uno dei grandi punti e aperti della conoscenza attuale di Marte dopo tanti anni e tante missioni è se Marte ha o no un core caldo all'interno e quanto questo core sia importante in dimensioni, e se ci sta un strato, diciamo un interno, che abbia ancora una fase magmatica o meno. Questo è estremamente importante anche per poi quello che significa il discorso dell'acqua. Avere un gradiente geotermico elevato può implicare che non abbiamo necessità di una grande quantità di sali per mantenere l'acqua liquida. Avere un vulcanismo residuo, che non abbiamo però osservato finora dall'orbita, può significare, ad esempio, che ci possono essere delle zone geotermiche, e lì per i biologi si aprono dei mondi di bellezza infinita geotermia. L'acqua su Marte c'è stata? Beh, tanto cominciamo, vi faccio vedere. Questo è il delta fluviale di Eberswalde. Quelli sono i meandri di un delta molto più grande di quello del Po, anche un po' più grande di quello del Nilo, che sono sulla superficie di Marte e che hanno lasciato le tracce. Possiamo vedere fiumi che hanno questo andamento molto, molto, come dire, articolato, con un andamento probabilmente torrentizio da qualche parte. Sono vecchi, ci stanno un bel po' di crateri, tra l'altro anche qualche cratere grande. I crateri sono un indice dell'anzianità delle superfici, una superficie con pochi crateri o nulla, è una superficie giovane, geologicamente, una superficie molto craterizzata è una superficie antica. La Luna è estremamente antica, non ha avuto nessun fenomeno di ringiovanimento superficiale. Marte ce l'ha avuto, perché è evidente da qua. Ma se ancora non vi ho convinto, penso che questo sia, al di là di ogni ragionevole dubbio, un bel letto di un fiume che scorre, si vedono anche i grani di scorrimento, non ci sono crateri all'interno, quindi è una regione molto giovane, l'acqua scorreva relativamente poco tempo fa, c'è anche un affluente di lato, e questa secondo me è una delle immagini più significative per dire, insieme a migliaia di altre che ormai abbiamo, che effettivamente l'acqua c'era, che l'acqua scorreva e che era presente in quantità. Ora, da queste osservazioni storiche abbiamo a un certo punto cominciato a discutere seriamente come andare a vedere l'acqua che non fosse in superficie. E quindi nel dicembre del 96, in occasione del lancio del Pathfinder, eravamo riuniti a Cocoa Beach, ovvero Cape Kennedy, il paesino che sta subito fuori Cape Kennedy, per l'International Mars Exploration Working Group, che è quell'acronimo IMUG bruttissimo che vede là. E l'ESA, nella persona del Marcello Corradini, che poi è anche un altro dei nostri coautori successivamente, annunciò che aveva un po' di soldi per poter fare una missione low cost per Marte. Ovviamente ASI, che faceva parte, è uno dei soci fondatori di IMUG ed ero presente lì all'epoca, appoggiamo immediatamente questa idea. Perché? Perché nasceva sulle ceneri in effetti di una missione russa, Mars 96, che era fallita cadendo nell'oceano, non si era acceso il secondo stadio ed era andato a finire in oceano, e avevamo due strumenti a bordo e soprattutto avevamo l'idea di un altro strumento innovativo, mai volato prima, su una missione marziana, e di cui c'è solo un piccolo esempio sulla missione lunare, di cui poi Roberto vi parlerà più in dettaglio, che però ritenevamo assolutamente fondamentale per cercare di capire se mai ci fosse stata acqua sotto la superficie di Marte e anche per capire qual era, per esempio, lo spessore delle calotte polari. E quindi proponemmo in quel contesto di includere nel payload della missione Mars Express, così poi si chiama la missione, questo strumento si chiama MARSIS. Mars Express l'abbiamo lanciato a giugno del 2003. MARSIS ha iniziato a lavorare un anno dopo l'arrivo di Mars Express in orbita marziana per problemi legati alla sicurezza dell'apertura dell'antenna e poi siamo andati avanti. L'idea di MARSIS fu del professor Giovanni Picardi dell'Università di Roma, grande guru italiano e direi mondiale anche per come è riconosciuto un po' dappertutto dei radar, e quindi sta dietro ovviamente tutte le realizzazioni radar non solo italiane ma anche europee ed alcune anche americane, e realizzato sotto la gestione diretta dell'ASI da parte dell'allora Alenia, adesso Thales Alenia Space, e con importante contributo dei nostri amici americani che ci hanno dato quelle lunghe antenne che vedete prima, tanto per darvi una dimensione, sono ogni braccio è 20 metri di lunghezza, quindi in totale sono 40 metri, pesano solo un chilo, quindi potete immaginare la complicazione nel realizzarle e la quasi impossibilità di poterle provare a terra a causa della gravità terrestre. Quindi Picardi è stato ovviamente il primo principal investigator di MARSIS, e alla sua scomparsa Roberto, che era il suo deputy, è diventato il capo dello strumento. Vabbè, è uno strumento nuovo, non è mai volato prima, abbiamo avuto un sacco di complicazioni nel riuscire a capire i dati, però alla fine siamo riusciti. E nel frattempo l'abbiamo realizzato anche un altro, a frequenze leggermente più elevate, MARSIS è tra gli 1 e i 5 MHz, quindi frequenze per un radar molto basse, è per quello che penetra, e SHARAD invece a 20 MHz, quindi 4 volte più alta frequenza rispetto a MARSIS. Sta su una missione americana, è uno strumento interamente italiano, abbiamo fatto tutto quanto in Italia. Lanciato ad agosto del 2005, e tanto per farvi vedere, sperando che parte, qual è il principio di funzionamento di questi radar? Quelle sono le antenne trasmettono un segnale Il segnale è abbastanza a bassa frequenza, ma come tutti i segnali radar è essenzialmente un sonar nelle onde radio, ovvero manda un segnale e il segnale viene riflesso indietro. A seconda della velocità di riflessione, a seconda dell'intensità, si può determinare da dove viene e di quanto si è attenuato il segnale e di conseguenza derivare qual è la costante dielettrica, ovvero la natura dell'oggetto che si sta analizzando. Questo è quello che Sharad ha fatto sul Polo Nord di Marte. Quello che vedete ovviamente è un'immagine, un disegno del Polo Nord, ma con sovrapposte quelle linee nere che vedete sono gli echi del radar. Quindi riusciamo a vedere qual è la stratigrafia del Polo Nord. Questa è l'immagine radar, diciamo, elaborata, e quindi è come in effetti il radar, quella che l'immagine per provocare del radar. Ops, scusate. Non ripetiamo. Un'altra informazione importante che abbiamo avuto da Marte è che il ghiaccio di Marte è salato. Sono usati sali perclorato e quant'altro. E questo l'abbiamo avuto grazie a questa missione Phoenix che è atterrata in una zona piuttosto a nord, zona periglaciale marziana, e scavando a pochi centimetri sotto la superficie, grattando via quei pochi centimetri, ha scoperto quelle tracce bianche che vedete di ghiaccio e che cambiano tra il Sol 20, il giorno marziano si chiama Sol per non confondere il giorno terrestre, solo per quei 40 minuti circa di differenza che ci stanno. In 4 giorni si è molto ridotta la quantità di ghiaccio perché è sublimato, non evaporato. Il Trace Gas Orbiter, che è quello di ExoMars, sta in questo momento, non da molto, ha cominciato da qualche mese a operare dopo un lungo periodo di aerobraking, di frenaggio nell'atmosfera per non consumare combustibile, ma utilizzando l'atmosfera per frenare lentamente, ha lasciato Schiaparelli e va bene. E queste sono le immagini che ci ha dato, per esempio. Questa è una bellissima immagine ad altissima definizione, colori, e soprattutto è fatta in 3D, quindi si può vedere anche in 3D, di sedimenti stratificati, copre un'area di circa 25 km per 7 nello Uinta Chasma, e questi sono sedimenti stratificati in una zona in cui probabilmente la stratificazione è avvenuta a seguito di deposizione in un ambiente liquido. È molto bello come immagine, anche molto significativa. Il passo enorme che abbiamo avuto in effetti però su Marte è quello di muoversi sulla superficie, quindi di poter operare come un buon geologo potrebbe fare, muovendosi e osservando. Qui vedete il ritratto di famiglia dei 3 rover, gli unici che finora si sono mossi su Marte, del JPL americani. Questo è il terreno, uno dei tanti terreni simulati che stanno nel JPL. Quello piccolo in basso è il Pathfinder, poco più di una macchinetta radiocomandata. Quello dietro ai due ricercatori in camice è uno dei Mars Exploration Rover, dei MER. Sia Pathfinder che MER, vedete, hanno pannelli solari e quindi devono accumulare energia di giorno per poter operare, devono immagazzinare energia nelle batterie per sopravvivere alla notte marziana e risvegliarsi successivamente. L'hanno fatto in maniera eccezionale per oltre 10 anni, poi uno dei due ha deciso di spegnersi. Poverino, doveva campare 6 mesi, se non ricordo male, ha campato 10 anni, va bene più che è bene. Questo che vedete invece grande, che è grande come un'automobile, è Curiosity, che invece si muove con generatori di tipo nucleare, che danno più o meno la stessa potenza di quei pannelli solari, però lo danno in maniera continua notte e giorno. E questo è sostanzialmente diverso per poter poi pensare di muoversi e esplorare. E quindi anche quello che potrà servire eventualmente per futuri. Le immagini che ci dà Curiosity sono immagini di questa qualità. Questa si chiama Harrison Hill, è circa 8 metri di altezza, e si trova su un materiale di affioramento rossastro, quelle rocce che vedete sotto, alle pendici del Mount Sharp, che è il picco centrale del vulcano Gale in cui si trova, che è invece decisamente più alto, qualche chilometro. Oppure immagini come questa. Qui invece parliamo di un buco di 1,5 cm di diametro, di 2 cm di profondità, perché è quello che può fare il trapano di Curiosity, in una zona in cui vedete ci sono delle rocce, ma ci sono delle intrusioni chiare. Di nuovo, anche in questo caso, Questo tipo di sedimentazione dal punto di vista geologico implica che in qualche maniera ci sia stata anche della presenza di acqua qua. L'altra cosa che notiamo è come c'è una netta differenza di colorazione tra sopra e sotto. A volte sotto è molto più rosso che sopra, altre volte, come abbiamo visto in altri casi, l'interno è completamente grigio rispetto alla superficie. E questo che è più rossastra. E questo è uno dei tanti ovvi esempi che ci dicono che non bastano le misure fatte da spettroscopia a immagine da orbiter per riuscire a capire qual è la vera natura e la storia di questo pianeta. Tanto più se andiamo a vedere delle immagini ancora ravvicinate, qui siamo sempre oggetti di qualche centimetro, dove c'è quella laminazione incrociata, festoni, come sono detti in termini geologici, che implica che ci sia uno scorrimento di acqua in maniera turbolenta. E quindi c'era un andamento torrentizio. Oppure queste sferule, che sono invece anche sulla Terra, si trovano quando ci sono rocce che percolanti in ambienti di rocce più o meno porose, e che a differenza di quello che diciamo l'altra possibile origine potrebbe essere come le sferule vetrose della Luna, che sono di origine da impatto, da crateri. Ma quello andrebbe bene per alcune di quelle sferule. Il piccolo problema è che c'è un insieme di tre sferule lì sotto che sono attaccate, e quello è impossibile da verificarsi come diciamo materiale fuso dopo un impatto. Le tectiti, che sono questi materiali, non hanno mai quel tipo di formazione.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.